Per l'esaltazione della Santa Croce. Queste sono le letture previste per la liturgia del 14 settembre. La prima lettura è tratta dal Libro dei Numeri, capitolo 21, dai versetti 4 a 9. La seconda lettura dalla lettera di San Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetti da 6 a 11. E il Vangelo è tratto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetti da 13 a 17. Ecco un versetto della prima lettura dal Libro dei Numeri da cui vorrei proprio partire. Ed è questo. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Ecco, è questa la frase che secondo me sintetizza molto. Ed è proprio questo: il popolo non sopportò il viaggio. Tutto parte da questa parola e ritorna ad essa. E mi pare che sia questa una diagnosi permanente. Il popolo non sopporta il viaggio. Noi non sopportiamo questo viaggio attraverso un deserto che è l'immagine della storia umana e nello stesso tempo di noi stessi. E non sopportare questo viaggio significa subirne le conseguenze. È dal deserto stesso in cui essi si trovavano, come dal nostro deserto, ecco che spuntano i morsi che bruciano, quelli che sono qui descritti come serpenti ardenti, come fiammelle, e che nella nostra realtà possiamo tradurre come delusioni, sconfitte, preoccupazioni, angosce. Ecco, questo ci dice ancora il Libro dei Numeri: allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente. Ma Dio dà una soluzione a Mosè, che potremmo definire come una medicina. Ed ecco cosa dice il Signore a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. L'immagine stessa della sconfitta, della delusione, dello scoraggiamento viene innalzata perché la possiamo guardare e riconoscere. E questo ci guarisce. Ma come ci guarisce e il perché avviene questa guarigione ce lo dicono le letture successive. Siamo nella seconda lettura dalla lettera ai Filippesi, ecco, in cui ci viene detto qualcosa che potrebbe anche colpire in modo negativo, diciamo, la nostra attenzione. Ma in realtà è una vera epifania, questa di cui ci parla Paolo. Ed ecco: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. E l'immagine stessa della sconfitta di cui abbiamo parlato prima, della delusione, tutto questo Tutto questo che nell'attraversare i nostri deserti viene paragonato ai morsi dei serpenti, tutto questo viene innalzato perché lo possiamo guardare. Ed ecco in questa lettera rivolta dall'Apostolo Paolo ai Filippesi, l'opera di Dio viene descritta come uno svuotamento nel Figlio. In lui Dio svuota se stesso per ricolmare della sua vita la nostra vita, che è una traversata del deserto che sopportiamo male e da cui siamo feriti. È lui che si svuota attraverso il Figlio, che assume la forma della nostra fatica e della nostra vera sconfitta, che è la morte stessa. Ed ecco il Vangelo di Giovanni. Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. È così che Gesù, parlando a Nicodemo, descrive l'evento del serpente innalzato da Mosè nel deserto e lo descrive come una profezia del figlio dell'uomo, il Messia, in cui egli riconosce se stesso. L'opera della croce non è opera di morte, ma di salvezza ed esso si compie per amore. Ed ecco un altro versetto del Vangelo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il giudizio comporta l'esclusione di colui che viene giudicato. L'amore invece accoglie e in questa sua accoglienza di ciò che si perde del mondo diventato deserto e delle nostre sconfitte brucianti, in questo incontro avviene la trasformazione. Quella stessa trasformazione che fa della morte una porta che si apre sulla vita e della vita una creazione nuova nell'amore che salva offrendo se stesso. Questa festa ha origine storica dalla memoria del 14 settembre del 327 d.C., quando la croce, o ciò che ne restava, fu ritrovata sul Golgota da Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino. Sul luogo del ritrovamento, come sappiamo, che era lo stesso Calvario o Golgota, fu eretta la Basilica del Santo Sepolcro. Vorrei però aggiungere qualcosa a quanto detto prima. Credo che il senso delle nostre feste e memorie liturgiche vada molto al di là del fatto storico e che anche la liturgia abbia un significato più ampio del semplice rito. E direi grazie a Dio, perché è importante evitare di fissare l'attenzione sui dati, siano storici o liturgici, per non rischiare di perdere di vista l'ampiezza e la profondità dell'opera di Dio. Partendo dunque dalla scoperta dei legni della croce sul Golgota, mi sembra che possiamo contemplare in questo fatto storico qualcosa che va appunto molto al di là. Infatti, se per noi veramente la croce è quel legno su cui Dio ha dato se stesso attraverso il Figlio, e se proprio quella morte è la nostra vita e la vita del mondo, è come se tutto il nostro mondo fosse il Golgota e i legni della croce fossero sepolti ovunque. E allora tocca a a ciascuno di noi scoprire quali sono i frammenti della croce, cioè quali sono quei frammenti della nostra stessa vita su cui continua a compiersi il mistero della salvezza e quali sono i segni concreti della sua Pasqua in noi. E questi segni sono quei pezzi di legno, sono quelle delusioni, quelle sofferenze, quelle preoccupazioni, quelle sconfitte, quei fallimenti. E una volta scoperti, spetta sempre a noi innalzarli, cioè riconoscerli e contemplarli come segni di una presenza che continua a operare per la nostra vita nuova e non solo per la nostra. Questo è l'augurio che rivolgo a ciascuno di noi in questa memoria che amo molto. Perché la Pasqua di risurrezione, non la morte, è il nuovo inizio, non la fine. E ora concludo con la lettura di un tropario, cioè di un versetto della liturgia della Chiesa d'Oriente che dà a questa memoria dell'esaltazione della Santa Croce, come spesso accade, un'importanza molto più grande di quella che attribuiamo noi nella nostra liturgia cattolica. Nel paradiso un tempo un albero mi ha spogliato, perché facendomene gustare il frutto il nemico ha introdotto la morte. Ma l'albero della croce che porta agli uomini l'abito della vita è stato piantato sulla terra e tutto il mondo si è riempito di ogni gioia. Vedendolo innalzato, o popoli, con fede acclamiamo concordi a Dio. Piena di gloria è la tua casa. Ecco come ci dice il tropario questa strofa della liturgia del Vespro. L'albero della croce è stato piantato sulla terra e non soltanto quell'anno, quella volta. L'albero della croce è piantato sulla terra, è un albero vivo, è un albero da cui germoglia la vita, è un albero che è per tutti e che è sempre piantato in mezzo a noi. E non è l'albero della morte, ma è proprio l'albero della vita.